6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto ospita fino al 10 gennaio 2027 Bertie Bach, Voci della Terra. Poi rifletteremo con il professore di storia al liceo di Lugano 1 Maurizio Binaghi su che cosa significhi, su che cosa si intenda quando si parla del concetto di popolo. E infine domani al Teatro del Gatto di Ascona ci sarà una serata speciale che anticipa l'edizione 2026 del Floating Note Festival. Protagoniste due artiste di forte personalità e respiro internazionale. Bertie Bach, Voci dalla Terra al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, prima personale dell'artista in un'istituzione museale svizzera. L'esposizione propone, attraverso un'accurata selezione di opere recenti dell'artista, una riflessione sul mondo del lavoro contemporaneo e sulle sue derive. Bertie Bach pone al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e la questione appunto del lavoro. Al confine tra documentario sociologico e fiction, realismo e burlesco, la sua produzione intreccia narrazioni personali e collettive, creando una fabbrica di storie che reinventano il quotidiano e offrono una forma di resistenza poetica di fronte alla durezza della realtà. Con noi la direttrice responsabile del Museo Vincenzo Vela, Antonia Nessi.
Sì, allora lei mi domandava del titolo, del senso della mostra. Per noi è una mostra molto importante perché è un modo di creare un dialogo tra le nostre collezioni, in particolare la collezione di Vincenzo Vela e l'arte contemporanea. E il punto di tangenza tra Vincenzo Vela e Bertie Bach in questo caso è un capolavoro civile della maturità di Vela che ormai penso faccia parte dell'immaginario collettivo. Penso appunto alle vittime del lavoro che Vela eseguì senza commissione, questo è molto importante dirlo, tra il 1882 e il 1883. E in quest'opera Vela esprime empatia per gli invisibili, per i lavoratori, per appunto quelle voci dalla terra che ritroviamo anche nei video e nelle installazioni dell'artista contemporanea Bertie Bach. Appunto l'alto rilievo di Vela, probabilmente l'avete ben presente, rappresenta alcuni minatori che portano un loro compagno esanime su una barella e fa riferimento all'attualità del tempo di Vela e a un fatto storico fondamentale, ovvero ai lavori per il traforo del Gottardo, un'impresa che cambiò totalmente la storia del nostro paese, della mobilità, del turismo, ma che ebbe anche un prezzo carissimo in termini di vite, poiché molti operai persero la vita durante questi lavori. Dunque a 150 anni di distanza vogliamo riflettere, ecco, sul dialogo fra questo capolavoro e l'opera di Bertie Bach, che invece pone uno sguardo al lavoro contemporaneo, soprattutto nel contesto della globalizzazione.
Ecco, infatti le chiederei di illustrarci la figura di questa artista Bertie Bach, che pone, come detto, al centro della sua ricerca l'essere umano, l'importanza dell'incontro con le comunità marginalizzate e, come detto, la questione del lavoro. Chi è quest'artista del 1983?
Sì, allora, Bertie Bach è una giovane artista, ma possiamo dire già conosciuta sul piano internazionale. Bertie vive e lavora a Parigi, si è formata all'École nationale supérieure des Beaux-Arts, dove è stata allieva del grande Christian Boltanski. Ecco, è molto giovane, ma ha già presentato la sua opera in importanti mostre monografiche. Penso solo negli ultimi 4 anni alla sua personale, alla Fondazione MERS di Torino, a quella che poi mi ha convinto a presentare questa mostra al Vela che avevo visto al Jeu de Paume a Parigi, o ancora l'anno scorso al Museo d'Arte Contemporanea di Atene. E appunto siamo molto fieri di avere, ecco, che Bertie abbia accettato il nostro invito e di poterle dedicare una prima mostra monografica in un'istituzione museale svizzera. Ma forse, appunto, come premessa per capire il suo lavoro e anche la sua metodologia, è importante conoscere un episodio particolare nella sua biografia. Bertie Bach, infatti, è stata nipote di minatori polacchi, ormai deceduti, ma che erano emigrati nel nord della Francia, nella regione del Pas-de-Calais, appunto, che era una regione che faceva confluire molti immigrati francesi, ma anche algerini, italiani, in cerca di lavoro, perché era una regione mineraria. E sicuramente questa esperienza che la porta a frequentare i nonni e gli abitanti di queste comunità minerarie, ecco, la porta a sviluppare una sensibilità per la collettività, per l'incontro con l'altro. Ed è proprio questa sensibilità che poi ritroveremo in tutto il suo lavoro. Sì.
Ecco, e questo lavoro come l'avete organizzato? Nel senso, come è stato esposto all'interno del museo?
Sì, allora il punto focale del percorso introduttivo, ma anche conclusivo, è proprio il confronto tra un'installazione abbastanza monumentale di Bertie Bach, che rappresenta una giostra d'altri tempi, intitolata Le berceau du chaos, che vuol dire la culla del caos, e l'alto rilievo di Vela. Dunque qui siamo al piano terra, poi proseguiamo al primo piano, dove si articola l'esposizione di Bertie Bach tra video e installazioni, e poi finiamo con una parte, con un focus dedicato esclusivamente alle vittime del lavoro, con delle fotografie dell'Ottocento, dei documenti inediti, ecco, per mostrare un po' le vittime del lavoro di ieri e di oggi. E, ecco, in questo percorso, ritornando adesso a Bertie Bach, troviamo, come si diceva prima, l'essere umano nel suo vivere contemporaneo. Dunque troviamo la questione del lavoro, dello sfruttamento, per esempio troviamo la realtà dei minatori del nord della Francia in lotta contro la silicosi, che era questa malattia che colpiva i polmoni, oppure troviamo la realtà dei minatori minorenni in diverse parti del sud del mondo, quella delle sgusciatrici di gamberi nella medina di Tetuan in Marocco, fino allo sfruttamento della natura con questo circuito dei fiori paradossale tra la Colombia e la Francia, ma che potrebbe essere anche quello tra la Svizzera e la Colombia. Dunque sicuramente sono dei temi drammatici che vengono affrontati, dei temi seri, che mettono in evidenza le contraddizioni del nostro mondo globale, ma penso che sia importante dire che al di là della gravità dei temi, per capire il lavoro di Bertie è fondamentale cogliere il linguaggio con cui questi sono affrontati. Ecco, non dobbiamo pensare di trovarci davanti a degli archivi di realtà o a dei documentari, ma siamo posti di fronte a delle favole che ci destabilizzano, delle favole che per definizione sono ricche di artifici, di assurdità, di effetti speciali, ma anche di leggerezza, e che ci portano a vedere il mondo diversamente. e anche aiutano i protagonisti stessi, che sono confrontati a situazioni drammatiche, a trovare delle strategie per resistere. Dunque, ecco, si può dire che le favole di Bertie Bach, ecco, la sua forza è quella di creare delle favole di resistenza.
Echi di Storia Festival mira ogni anno e ogni edizione a spaziare nel tempo, dall'età antica alla contemporaneità, su temi di grande rilevanza, con un approccio multidisciplinare, interculturale e anche multigenerazionale. Mette al centro del discorso la storia e la Svizzera italiana come luogo di incontro, vuol dire aprirsi al valore della transizionalità e della libertà di ricerca e di pensiero. Il Festival Echi di Storia si tiene dal 28 al 31 di maggio a Lugano in diverse location ed è organizzato dall'Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia dell'Arte. Con noi c'è il professore di storia, appunto, del liceo di Lugano 1 e membro del comitato organizzativo del festival, Maurizio Binaghi. Dall'antichità a oggi la parola popolo ritorna costantemente nel discorso politico, giuridico, religioso, culturale e storiografico, ma non conserva mai un significato unico e stabile. E dunque, professor Binaghi, che cosa si intende quando si parla di popolo?
Oggi noi sentiamo nel lessico politico, nel discorso comune, l'utilizzo del termine popolo. Il popolo ha deciso, il popolo ha ragione, il popolo si è espresso, si parla molto di sovranità popolare, quindi il termine popolo è principalmente uno di quei termini più utilizzati per, diciamo, legittimare un discorso politico e anche una pratica politica. La domanda in fondo che vogliamo farci alla terza edizione di questo festival, dopo aver fatto la prima edizione sul tema del coraggio, la seconda sul tema dei margini, ora l'idea era di definire che cos'è un popolo. Soprattutto, che cosa fa che una comunità di persone possa considerarsi un popolo? E il fatto di considerarsi un popolo, che legame ha con la nazione e poi con uno Stato in cui la sovranità diventa sempre più legittimata proprio dalla propria popolazione. Quindi questo è un discorso che cerchiamo di elaborare attraverso diverse possibilità. Ci sono spettacoli teatrali, ci sono incontri con professori che fanno delle lezioni sulla storia del termine popolo, ci sono dei dialoghi tra più persone e con il pubblico, quindi vogliamo cercare di ampliare il più possibile la, diciamo, la possibilità di ascoltare e discutere sul tema.
Ecco, dunque sì, questo festival Echi di Storia si propone di analizzare anche queste tensioni in una prospettiva storica di un lungo periodo, evitando semplificazioni e restituendo complessità al linguaggio che utilizziamo, perché appunto il termine popolo attraversa tutta la storia, dall'antichità ad oggi.
Certo, ricordiamo il famoso SPQR, Senatus Populusque Romanum, quello è chiaro che evidentemente il popolo comincia già dall'antichità ad assumere un valore civico, quindi il popolo è il cittadino, quindi questo è un elemento da approfondire, che noi cercheremo di anche non solo di affrontare tematiche occidentali, ma cercheremo di affrontare anche tematiche storiche, ma anche di attualità. Per esempio, c'è una riflessione sulla vita quotidiana del popolo iraniano negli ultimi anni, un tema molto attuale, oppure Anna Foa e Lorenzo Camel, che sono due dei più importanti studiosi sul tema, affronteranno la tematica proprio del popolo palestinese e popolo israeliano. È ci sono altri, diciamo, altri eventi che, per esempio, Thomas Meissen, che è uno degli storici più conosciuti in Svizzera, affronterà una tematica dal titolo Esiste un popolo svizzero? Viene coniugato questo tema in diverse sfaccettature, in diversi modi. E ci sono anche diversi destinatari, perché il giovedì 28 e la mattina del 29 noi faremo dei laboratori dedicati alle scuole medie, alle scuole professionali, proprio sul tema dei popoli senza Stato. Quindi che cosa fa sì che un popolo sia riconosciuto come nazione, quindi che possa avere legittimamente uno Stato? Quali popoli oggi non hanno uno Stato e non sono riconosciuti come tali? Questo è un fattore che è molto importante nella contemporaneità.
Ecco, professore, affrontiamo tra poco il programma, ma che cosa si intende dunque, secondo lei, personalmente, come storico, per popolo, oggi,
Popolo sost
nell'età,
oggi sostanzialmente.
diciamo, moderna e contemporanea?
Il popolo rispetto a quella che è principalmente la popolazione di un territorio, è contraddistinto dal fatto di considerare a livello culturale, anche a livello identitario, come appartenenti a una medesima comunità. Quindi questo è il fattore che unisce il popolo, cioè una costruzione identitaria che trova nella storia, nella cultura, nella lingua, nella religione dei fattori di unificazione. È chiaro che questo discorso di unificazione ideologica, culturale e identitaria pone anche il problema del confronto fra popoli diversi. Come confrontarsi con chi non viene considerato parte del popolo? Esistono i rapporti fra diversi popoli, come confrontarsi con questi popoli? L'altro aspetto fondamentale, quindi oltre all'inclusione e all'esclusione, è il rapporto con le leggi, con lo Stato. Un popolo è principalmente sempre riconosciuto come una nazione, dunque avente la necessità di avere uno Stato. Per esempio, un discorso che noi faremo è sugli Jenisch, che è una popolazione svizzera che in realtà è una popolazione migrante, e quindi spesso in Svizzera è stata considerata non parte del popolo svizzero, e quindi spesso anzi ha subito quello che lo stesso governo ha definito un crimine contro l'umanità, cercando di sedentarizzare, di trasformare questa comunità e farla diventare svizzera a tutti gli effetti. Questo è uno degli aspetti più deleteri del concetto di popolo, cioè quello di costringere chi questo popolo non ne fa parte, di essere in qualche modo omologato per poter stare sul territorio abitato dalla maggior parte di coloro che si riconoscono in questo popolo.
Ecco, professore, a proposito di questo, lei ha citato prima l'appuntamento di domenica 31 maggio all'asilo Ciani alle 14. Il titolo è proprio Esiste un popolo svizzero? Lei sarà presente come relatore e dunque io le chiedo, esiste un popolo svizzero?
La Svizzera è un esempio molto interessante di come si possa creare un'unità popolare e quindi creare un popolo a partire da delle condizioni che di principio sono le meno, come possiamo dire, le meno adatte affinché questo popolo si possa creare. Perché si tratta di popolazioni di diverse lingue, diverse culture, diverse religioni. Ed è molto interessante, a partire da questa domanda, che è certamente un po' provocatoria, valutare sì, esiste un popolo svizzero, ma come si è formata questa idea di un popolo svizzero, partendo, come dicevo, da condizioni che non sono per nulla propizie.
Professore, il Festival Echi di Storia 2026 inizierà il 28 di maggio e terminerà il 31. Vogliamo brevemente citare qualche appuntamento?
Certo, ci tengo a sottolineare e evidenziare anche due serate che che sono il giovedì sera alle 21 al Cinema Lux e sabato sera, il 30 maggio, sempre al Cinema Lux alle 21, ci saranno due spettacoli, quelli che noi chiamiamo delle lezioni di storia in musica. Ci saranno due storici, giovedì Carlo Greppi e sabato Alessandro Portelli, che sono e portano in giro per l'Italia con grande successo uno spettacolo tra narrazione e musica che rappresentano in forma più leggera e coinvolgente una vera e propria lezione di storia. Le persone, diciamo, che sono ai margini della comunità popolare, che hanno fatto delle scelte che sono delle scelte eccezionali e le canzoni che ne possono raccontare gli eventi. Mentre sabato Mystery Train sarà un percorso attraverso la canzone popolare americana degli Stati Uniti, quindi il popolo americano raccontato non dall'alto ma dal basso attraverso le canzoni popolari, attraverso la voce di quelli che di solito la voce non ce l'hanno.
Floating Notes Festival è un festival di musica sperimentale fondato e diretto dalla musicista celebre arpista Katie Fusco. È nato a San Bernardino nel 2020 con l'idea di creare uno spazio dedicato alla musica contemporanea, alla sperimentazione sonora, con progetti artistici che mettono in dialogo musica, tecnologia, immagini e nuove forme di ascolto in relazione con il territorio. E domani ci sarà un pre-festival al Teatro del Gatto di Ascona, una serata speciale che appunto anticipa l'edizione 2026 che si terrà in ottobre. Protagoniste due artiste di forte personalità e respiro internazionale. Ce ne parla Katie Fusco.
L'appuntamento di domani al Teatro del Gatto sarà l'avant-première proprio del mio festival, del Floating Notes Festival, quindi un'anteprima speciale. È una serata, diciamo, che per me rappresenta molto, perché non si parla solo di due concerti, ma anche un modo per aprire le porte al nuovo capitolo di quello che sarà il Floating Notes Festival, che si terrà appunto a ottobre al Teatro Sociale a Bellinzona, 30-31 ottobre e chiusura il 1 novembre. E nella serata di domani avremo con noi due musiciste. La prima che vi presento è Lucrezia Dalt, è un'artista colombiana, è straordinaria, è una delle mie artiste preferite che ho scoperto già diversi anni fa, è una delle figure più interessanti e innovative della scena internazionale e contemporanea. E lei è capace di mescolare, diciamo, vari generi, no? È capace di dare forma ad elettronica, usare la voce sia come strumento sia come presenza, sound design e anche una dimensione molto immersiva di quelli che sono poi i suoi live. E ad aprire invece la serata, quindi prima di Lucrezia, si esibirà un artista, una musicista ticinese, Chiara Dubé, lei è originaria di Locarno. E amo molto Chiara perché noi due veniamo entrambe da una formazione classica, infatti ci siamo conosciute al conservatorio e poi Chiara, come me, è andata oltre, quindi ha iniziato a usare e a fare trasformare quello che ha il nostro background classico in un qualcosa avanguardista, quindi lei usa il violino elettrico, usa la sua voce come parte principale di quello che poi sono le sue composizioni e crea questo genere, io lo chiamo dreaming pop, ma anche molto fuso con l'elettronica. Dunque sarà una serata, insomma, per scoprire queste due artiste fantastiche e poi annunceremo la line-up ufficiale del festival.
Che sarà invece in autunno.
Esattamente, si apre questo nuovo capitolo perché lo faremo al Teatro Sociale di Bellinzona e non sarà solo la location che ci ospita, ma sarà proprio una coproduzione fra noi, il team del Floating Notes e il Teatro Sociale, quindi siamo molto entusiasti, è un capitolo importante perché il festival ha preso una dimensione anche più importante rispetto a quello che erano le sue origini, era nato piccolino in montagna.
Esatto, a San Bernardino, per cui...
Esattamente, quindi insomma è un po' una scoperta anche per noi spostarlo e vedere quello che sarà insomma con questo nuovo capitolo.
Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.